cosa serve un tempio? Allora, un tempio serve ad incontrarci, un luogo di incontro, qualcun altro. Se non siete timidi, dite pure qualcosa, ci aiuta, mette insieme qualche idea. Un luogo di culto e di preghiera. Un luogo di presenza, un luogo di incontro, di culto e di preghiera, di comunione, di raccoglimento, un luogo di rivelazione, di condivisione. Ok, ci sono altre idee? È un luogo santo. L'idea di tempio ovviamente appartiene a un linguaggio non solo antico testamentario, ma era un concetto e una costruzione comune a tutte le culture dell'antichità. Parlando del Medio Oriente, è una cosa comune a tutte le civiltà: babilonesi, assiri, egizi, chi aveva le piramidi, ancora si domandano cosa fossero, templi, chi aveva le ziggurat, in quelli di Babilonia, giù di lì, tutti si domandano cosa sono, templi. Quindi io vorrei un attimo aiutarvi a non rimanere fermi sul il Tempio a Gerusalemme, ma allargate un po' il campo. Per l'uomo antico, cioè dei tempi in cui fu scritto il Vecchio Testamento, e anche al tempo di Gesù, quindi c'è uno spazio di tempo piuttosto lungo, un tempio che cos'era? C'era un'idea ben precisa dietro il tempio. Allora, ancora oggi si costruiscono templi sostanzialmente, cioè sono chiamati chiese impropriamente, perché la chiesa è un insieme di persone, non è un edificio, anche se convenzionalmente si dice la chiesa intendendo un edificio, convenzionalmente. Da un punto di vista, diciamo, biblico-concettuale è un errore, perché non c'entra niente, però convenzionalmente si usa qui. Ancora oggi si costruiscono, ancora oggi c'è quell'idea che quando entri in un tempio, devi parlare più piano, vero o no? Viene automatico, comincia a parlare più piano. Allora, cos'era questo tempio? Andiamo al tempo degli antichi israeliti che leggevano questi libri, che alcuni dicono, non tutti, ma la gran parte, ha scritto Mosè, i primi cinque libri. Allora, cos'era per loro un tempio? Di quello che avete detto ci sono dei concetti misti, perché un tempio, per esempio, non è un luogo di incontro. Non è un luogo di comunione tra le persone, non è un luogo di condivisione tra le persone. Con questo non voglio dire che sono idee sbagliate, sono le idee che abbiamo. Al tempo di Gesù, secondo l'idea che ne abbiamo noi oggi, avrebbero scambiato il tempio per la sinagoga. Cioè, la sinagoga è dove si incontravano, condividevano le idee, gli insegnamenti, la comunità. Cioè, quella, ma non aveva niente a che vedere col tempio, tutta un'altra cosa. Il tempio anticamente è soltanto una cosa, cioè è il luogo dove Dio dimora. Non c'è un'altra spiegazione. È questo per tutte le civiltà. È il luogo dove gli dèi siedono e dimorano. E il luogo di dimora è la reggia degli dèi. Ed è la reggia anche di Dio. Cos'è una reggia? Il luogo dove il re dimora e regna. Quindi il tempio è il luogo sacro dove Dio dimora e dal quale posto regna, governando il suo popolo che è intorno a lui, nel luogo sacro. Io sarei grato a Dio se ci fa click qualcosa. Perché ora voi sarete, spero di no, scandalizzati, forse no, un po' scioccati, forse no, ma il primo grande tempio che è stato costruito si chiamava Eden, perché l'Eden era dove Dio dimorava con gli uomini e gli esseri spirituali, membri della sua famiglia non umana, ma spirituale, sulla terra. Quindi era il luogo e il quartiere generale del suo regno, di tutto quello che lui aveva creato, insieme alla sua famiglia, gli uomini destinati a custodire e mantenere l'ordine nella sua reggia. E non solo, se voi vi ricordate, Dio non disse soltanto coltiva e custodisci, cosa? Il giardino. Qual è il giardino? Un tempio. Cos'è un tempio? La reggia. Coltiva e custodisci, perché niente di impuro entri, ma anche siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. Quindi non c'era soltanto un compito di mantenere un ordine dentro la reggia, ma essendo la famiglia di Dio nella reggia con lui, di portare fuori la sua gloria perché la terra fosse piena di altri come i suoi. Questo è il disegno iniziale e questo è tutto quello che fondamentalmente c'è un po' da sapere rispetto allo scopo di Dio per noi, per la terra, per la sua famiglia e tutto quanto. Partendo da questi presupposti, possiamo vedere che sempre nell'antichità Dio, in tutte le civiltà, Dio dimora dove? In tende, in montagne, in giardini. Perché? Perché qualsiasi civiltà ha rappresentato la propria divinità che abita in luoghi inaccessibili all'uomo, ma per quanto inaccessibili, perfetti perché Dio possa goderne. Un giardino pieno di cose da mangiare, belle da vedere e acqua per tutto quel che serve. Una montagna è un luogo dove soltanto Dio può dimorare, perché gli uomini non è che hanno tanto spazio lì. Quindi quest'idea che Dio, gli dèi, in base alle civiltà, dimorava in questi luoghi specifici con gli uomini sulla terra, che erano il suo popolo. Ora, finché si parla di Dio, Yahweh, è il suo popolo, siamo tutti d'accordo. Quando si parla di Moloch e il suo popolo, capite bene che c'è un problema. Loro sono sempre il popolo di Moloch, si muovono con Moloch, stanno nel tempio di Moloch e sono governati da Moloch, che è un diavolaccio. Spiego? Quindi il tempio aveva questa funzione. Sapete che una volta finito di fare il tempio, quando lo costruivano, cosa ci mettevano nel tempio? L'ultima cosa che la divinità chiedeva che venisse messa nel tempio: l'immagine della divinità. E cioè una bella statua, o una raffigurazione, o qualcosa. L'immagine della divinità. Una volta messa la sua immagine nel tempio, la divinità faceva ingresso nel tempio e dentro l'immagine affinché lui potesse governare il suo popolo. Interessante questo. Questo si svolgeva con una cerimonia di inaugurazione del tempio. Lo ripeto, costruzione dell'edificio, la sua immagine nel tempio, poi cerimonia di inaugurazione, il tempio viene riempito della presenza della divinità che entra dentro l'immagine, la statua, l'idolo, qualcosa, e da lì governa il suo popolo e lo regge secondo i suoi disegni. Non è che si sono inventati qualcosa di particolare. Quando Dio ha creato l'Eden, ha sistemato le cose in un certo modo, l'ultima cosa che ci ha messo dentro qual era? L'uomo, che è fatto a sua immagine, e poi è venuto ad abitare con l'uomo nello spazio sacro, dandogli le istruzioni e la responsabilità di governare, essendo membro di famiglia, quello che lui aveva creato. Quando siamo nel deserto, Dio dà incarico di fare un tabernacolo. Qui siamo già oltre l'Egitto, siamo già ai tempi di Mosè. E quindi Dio dà queste indicazioni. Beh, questo tabernacolo, che altro non è che una tenda, è una riproduzione in qualche modo della tenda di Dio, la tenda celeste. Ci sono passi che non sto a leggervi, che lo dicono espressamente proprio, che è l'immagine. Vabbè, però in questo tabernacolo si sperimenta la presenza di Dio, perché Dio viene a dimorare lì dentro. C'è un candelabro chiamato Menorah, che rappresenta l'albero della vita. perché richiamano quello che era in Eden. Ci sono i cherubini che sono i guardiani della stanza del re e formano addirittura il suo trono. I cherubini, che voi sapete anche dal racconto della Genesi, che erano i guardiani del trono. Difatti poi chiusero anche l'accesso all'Eden perché non venissero gli uomini dentro. Da qui Dio governa Israele, dall'Eden Dio insieme ai suoi governava tutta la terra. L'ingresso anche nel tabernacolo è a est, così come si racconta dell'Eden rivolto. Ci sono alcune pietre preziose che erano anche in Eden e le tende sono anche disegnate con raffigurazioni naturalistiche che evocano il giardino. Ci sono piante, fiori, animali, frutti, melograni. Quindi capite che questa idea del tabernacolo, che è lo spazio sacro dove Dio dimora in mezzo al suo popolo, è l'idea originaria. E Dio praticamente l'ha ripetuta nel momento in cui, tratti fuori dall'Egitto, non più come una piccola tribù, ma come una nazione, vengono istruiti, addestrati a vivere alla presenza di Dio con quelle... Vi ho parlato dei sacrifici, per esempio. Voi avete mai pensato che il sangue dei sacrifici non è mai sparso sugli esseri umani? Cioè, non è che uno portava un animale e questo veniva sacrificato, il sangue veniva sparso su chi gliel'aveva portato perché lo purificasse dei suoi peccati. Cioè, anche Yom Kippur non c'è. Perché? Perché il sangue veniva portato dentro il luogo santissimo e addirittura veniva usato per purificare tutti gli ambienti del Tempio. Perché il concetto era questo. Per esempio, Yom Kippur, un capro veniva sacrificato, sangue sparso dentro il luogo santissimo, presentato a Dio. Poi l'altro capro caricato di tutte le iniquità, i peccati, cioè tutto quello che Israele aveva compiuto di male, che poteva rendere impuro non l'uomo, ma lo spazio sacro, e veniva mandato nel deserto a morire. Il deserto cos'è? Sinonimo di disordine, di morte. E quindi veniva mandato a chi? Ad Azazel, nel deserto. Chi è questo Azazel? Sappiamo dai rotoli del Mar Morto, che grazie a Dio sono stati ritrovati, e anche da letteratura intertestamentaria, specialmente da un libro in particolare, che questo Azazel è un nome proprio di uno degli esseri spirituali che si ribellarono a Dio in Genesi 6, provocando il diluvio. È il capo dei ribelli in quella ribellione. Per cui, il sacco della spazzatura viene rimandato là dove gli appartiene, perché lo spazio sacro è purificato dal sangue. Quindi il sangue, tenetelo a mente perché ora andiamo su quello che ci riguarda da vicino, il sangue è per lo spazio sacro, perché Dio è perfetto moralmente, è la vita, e niente di ciò che rappresenta una diminuzione della vita o dell'integrità morale di Dio può comparire alla presenza di Dio. Ci siamo? Ok. Viene Gesù e compie il suo sacrificio, risorge a vita nuova. Il suo sangue è la nuova via vivente. E cioè il suo sangue purifica. Che purifica? Il Tempio. Ancora una volta. Perché questa volta, da quando lui è venuto, il Tempio non è più un edificio fatto da mani d'uomo, ma il Tempio diventa il singolo credente, cioè gli uomini, perché lui stesso disse: questo tempio sarà distrutto, riferendosi all'edificio, ma io lo ricostruirò in 3 giorni, facendo riferimento al suo corpo che sarebbe risorto dalla morte. Quindi il passaggio è questo: dall'Eden siamo arrivati al tabernacolo e poi al tempio a Gerusalemme, tabernacolo nel deserto, tempio a Gerusalemme, arriva Gesù e cambia totalmente, che cioè il Tempio non è più fatto da mani d'uomo, ma è l'essere umano rinato, rigenerato, ricreato nuovamente interiormente. Quindi questa è la novità. E io ora propongo il click, cioè se il tempio diventa l'essere umano, l'essere umano è lo spazio sacro. Se è lo spazio sacro, è dove Dio dimora. Vi dice niente che lo Spirito Santo viene a dimorare in noi e riempie il suo tempio della sua gloria? Battesimo nello Spirito, siede sul suo trono, su di noi, da lì regna la nostra vita e l'ambiente circostante e fa sì che chi è fuori dallo spazio sacro possa vedere la luce, perché siamo luce nel mondo, e possa entrare nello spazio sacro, purificato dal sangue di Gesù, perché non puoi approcciare Dio se non sei purificato. Non te, ma lo spazio sacro dove vuoi entrare, perché ci lasci qualche schifezza lì. Ecco non ci sono più sacrifici di animali o altro, perché l'unico sacrificio che è permanente e non ce n'è altri è quello di Gesù, che ha reso il tempio dove Dio dimora purificato continuamente, se noi siamo lealmente fedeli alla sua alleanza, e cioè se non adoriamo altri dei. Sono concetti un po' importanti. Io ve li do così, sperando che ci sia un click da qualche parte. Penso di sì. L'abbiamo chiesto, spirito di rivelazione, spirito di sapienza, perché questo ci mette in condizioni di aprire gli occhi del cuore. Ricordate la preghiera di Paolo, lettera agli Efesini. Quindi, come Israele nel deserto e poi Gerusalemme, così anche la Chiesa, riunita sotto il governo di Dio, è un insieme di persone che appartengono a Dio, ciascuno e collettivamente sono il suo tempio dove Dio dimora. Il tempio, lo spazio sacro nuovo, che è l'essere umano rigenerato, è abitato direttamente da Dio e non è possibile che delle cose impure entrino nel tempio, cioè dove Dio dimora. Per cui come si fa? Perché pecchiamo? Bene, Gesù ha provveduto e attraverso il suo sangue ha fornito una nuova via vivente attraverso la quale ci possiamo presentare a Dio in un solo spirito come la sua famiglia, sempre accolta, sempre invitata, sempre adatta allo spazio sacro. 1 Giovanni 6,7. Se diciamo di essere in comunione con Lui, qualcuno prima ha detto la parola comunione, se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, se condividiamo la sua natura, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Siccome ci purifica dal peccato, non è tanto un discorso morale per noi, quanto è una purificazione dello spazio sacro che Lui abita. Quindi non dipende da quanto sei bravo te o non sei brava te, non dipende da quanto sei pentito e ti batti il petto o da quanto sei veramente contrito nel tuo cuore. Dipende dal sangue di Gesù che siamo purificati. Io vorrei questo gridarlo forte, perché si tende con la religione, la religiosità, a spostare l'accento sulla capacità dell'uomo di rendersi adatto alla presenza di Dio. È impossibile. Lo capite perché? Perché l'impurità, che derivava non tanto e solo dal peccato, ma da atti ordinari di vita, non ci rende adatti, questa impurità, alla presenza di Dio. Quindi ci voleva una purificazione continua che potesse renderci adatti al luogo, allo spazio sacro. E questo è il sangue di Gesù Cristo, che siccome è morto ma ha vinto la morte, ora è il nostro sommo sacerdote lassù, che ci rappresenta tutti. E tutti, quando noi ricordiamo fedelmente alla sua alleanza, il suo sangue ci purifica, ma da soli, singolarmente, no, è un concetto collettivo. Questo vuol dire che quando non siamo in comunione gli uni con gli altri, è perché non camminiamo nella luce. Ed è un presupposto perché questa purificazione, parlo del corpo, parlo dell'insieme collettivo dei credenti, della Chiesa, possa essere purificato, adatto alla presenza di Dio. Qui non parlo del singolo credente, parlo dell'insieme, del corpo di Gesù che è la Chiesa, che non è un edificio, ma ora è fatto da... lo vedremo dopo meglio. Spazio sacro individuale. La Bibbia parla, sì, il Nuovo Testamento, sia di il Tempio è sia individuale che collettivo. Ascoltate bene, questa non è una contraddizione, ma è un'utile distinzione. 1 Corinzi 6, chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. Ricordate Levitico? Sarete santi per me perché io sono santo e per questo vi ho separati da tutti gli altri. Per questo mi appartenete, per questo siete miei. Cioè a questo fine. E quindi qui Paolo sta dicendo la stessa cosa, non appartenete a voi stessi. Perché siete un popolo nuovo. Il popolo nuovo che Dio si è formato è il popolo di tutti quelli che credono in Gesù Cristo. E non ci sono distinzioni tra schiavi e liberi, giovani e vecchi, ebrei e gentili, non c'è distinzione. La Chiesa è una, è una grande. Ebbene, lo spazio sacro non è soltanto individuale, ma è anche collettivo. Ascoltate, sempre Paolo, in 1 Corinzi 3, tre capitoli prima, ha detto, non sapete che siete tempio di Dio, e qui parla al plurale, le parole greche sono rivolte al plurale, non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché è santo il tempio di Dio che siete voi. E non soltanto è collettivo, quindi è individuale, ma è collettivo, è anche comunitario. Che vuol dire comunitario? Vuol dire che non è soltanto dato da più persone insieme, ma da più persone unite funzionalmente. Che vuol dire funzionalmente? Un libro è formato da tante pagine. Una è una pagina individuale, singola. Quando sono più pagine che sono unite, questo è un libro collettivamente inteso, perché ci sono più pagine singole unite insieme. Ma l'aspetto comunitario è che sono unite insieme funzionalmente, cioè c'è una rilegatura che le rende adatte ad essere lette una dopo l'altra nella sequenza che l'autore voleva. Qui c'è un criterio di funzionalità. E la funzionalità è tale soltanto se riferita ad uno scopo. Qual è lo scopo del libro rilegato pagina dopo pagina? Che il lettore possa leggerlo. Quindi per essere funzionale alla lettura, il libro deve essere rilegato in sequenza. Quindi ognuno è una pagina, ma tutte insieme formano un libro che però è ordinato funzionalmente allo scopo dell'autore. Ci siamo? Quindi ora ve lo traduco con parole della Bibbia, così vi sentite più tranquilli. Efesini 2. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi. Chi sono i santi? Le brave persone? No, sono quelli che appartengono a Dio. E siccome Dio è santo e abita in loro e in mezzo a loro, loro sono santi perché abitano lo spazio sacro. Familiari di Dio, e siamo anche familiari, edificati sopra il fondamento degli apostoli, certo, sono stati i primi, e dei profeti, è chiaro, avendo come pietra d'angolo lo stesso Gesù Cristo. Quindi il fondamento è lui, poi costruito così, ti dice come è costruito questo edificio vivente. Poi dice, in lui tutta la costruzione, ritornati all'idea del Tempio, e ora siamo all'idea collettiva della Chiesa, tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Ora l'avete messo insieme i miei discorsi? È quello che è scritto e che... Se riusciamo a fare click, lo prendiamo. Uno Pietro. Quali pietre vive siete costruiti anche voi? Pietre vive. Sentite, c'è la pagina, c'è una pietra, un edificio, che però è viva, non è più una pietra, un oggetto inanimato, ma è una persona, è una pietra viva. Siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo, e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Dov'è Gesù Cristo? seduto alla destra del Padre, che regna ed intercede per noi continuamente. Perché continuamente? Perché il suo sangue, che è la nuova via vivente, è la purificazione costante, permanente, eterna, irripetibile dello spazio sacro. Altrimenti, ancora oggi, dovremmo sgozzare un capretto ogni volta che pecchiamo o che non ci laviamo le mani come dovrebbero essere lavate. Non per banalizzare, perché quelle erano istruzioni per addestrarli a cambiare mentalità. E non va banalizzata quella cosa lì, perché pensate, quando era Dio presente in mezzo ai suoi e passeggiava con Adamo nel giardino, nell'Eden, no? Quando era in terra con i suoi, Dio, che dimorava in mezzo ai suoi? Nell'Eden. Da lì, qual è la prima volta che Dio torna a dimorare in mezzo ai suoi, gli uomini, il suo popolo? Nella tenda nel deserto. Ma che evento cosmico! Cioè, non si ripeteva dall'Eden che Dio dimorasse in mezzo al suo popolo. E se cosmico è stato quell'evento, ultracosmico è l'evento che si ha quando lo Spirito Santo viene a dimorare in ciascun credente, pietre vive insieme, formano l'edificio, il Tempio di Dio, dove egli dimora, sulle lodi del suo popolo. Spazio sacro, individuale, collettivo e comunitario. Le pietre messe insieme funzionalmente costruiscono l'edificio santo.